Vediamo che raccontando storie si possa meglio comprendere quel che poi ci succede attorno. Questi paesi che abbiamo scelto, li abbiamo scelti perché sono abbastanza esemplari, dal punto di vista sia della risorsa contesa, sia del fatto che, le ragioni di fondo di un conflitto, di una crisi, che invece la gran parte della gente conosce, non sono poi quelle reali, che sono appunto quelle economiche, ancor più che quelle politiche, anche se c'era chi sosteneva che non c'è differenza tra politica ed economia.
E la questione appunto dei disastri ambientali conseguenti a queste guerre è un argomento surclassato dai media generalisti, perché?
Sai che questo non lo so bene, io non capisco molto i criteri di scelta dei media generalisti rispetto alla scelta delle notizie da dare. Probabilmente perché il giornalismo, soprattutto quello italiano, è un giornalismo molto superficiale. Non c'è anche interesse a scavare, perché poi spesso queste vicende coinvolgono aspetti economici anche nostri.
Primo intervento è quello di Christian Elia che parla della guerra israelo-palestinese e appunto parla della risorsa acqua che è sotto la soglia di necessità. Come è vissuto per esempio dai media palestinesi, per esempio, o dai media in Israele questa emergenza?
Sui giornali israeliani, sui giornali palestinesi, del problema dell'acqua si parla spesso perché è un problema banalmente di vita quotidiana per tutti i palestinesi e ogni tanto anche per gli israeliani. La mancanza di una risorsa così fondamentale, ovviamente, se ti coinvolge direttamente, ti interessa già di più.
E per quanto riguarda invece la Bolivia, qual è la situazione attuale? Anche perché la Bolivia ha una risorsa che è appunto il litio.
Sì, ma in questo momento la Bolivia sta facendo diciamo così, un esperimento molto interessante e da questo punto di vista anche molto rischioso, cioè sta cercando di statalizzare la gestione della risorsa litio in modo che i benefici dello sfruttamento di questa risorsa vadano non alle grandi multinazionali, ma alla popolazione boliviana. È un tentativo che sta facendo la Bolivia, ma che ci stanno facendo anche tanti altri paesi dell'America Latina con le loro risorse, ed è, insomma, siamo tutti lì a guardare che cosa succederà, perché tradizionalmente invece l'intervento dei paesi occidentali per controllare la politica e quindi anche l'economia di quei paesi, in special modo l'intervento degli Stati Uniti, è sempre stato molto violento anche.
Altro caso invece è quello del delta del Niger. Qui a che punto è il conflitto?
Continua a permanere con tanti aspetti drammatici, diciamo da quelli più importanti, che sono appunto il fatto che ci siano delle compagnie straniere che sottraggono risorse da un territorio senza lasciare sul territorio stesso nulla di quanto fruttano poi, di quello che fruttano poi in realtà queste risorse, ad aspetti più sociali ma non meno drammatici, come il fatto che la povertà è tale che la gente di quella zona va a bucare gli oleodotti per sottrarre un po' di petrolio, e spesso poi questo causa incidenti devastanti sia per l'ambiente che per la popolazione. E a questo poi si aggiunge il fatto che continua a esserci una guerriglia per il controllo del territorio e quindi dello sfruttamento delle risorse, che è un po' la stessa cosa che c'è poi in Congo, per esempio.
E l'ultimo intervento è quello invece di Cecilia Strada sull'Afghanistan.
È un paese che conosciamo molto bene, anche lì si parla molto di guerra al terrorismo, guerra ad Al-Qaeda, guerra ai talebani. In realtà anche lì la guerra la si fa per controllare lì la risorsa e più il territorio in sé. L'Afghanistan è anche ricco di alcuni minerali preziosi, pare che sia ricco di uranio, ma soprattutto è una risorsa in sé, nel senso che l'Afghanistan importante con la Cina e quindi con il rivale economico più importante dell'Occidente, dall'altro il controllare l'Afghanistan permetterebbe alle compagnie petrolifere di costruire un oleodotto che tagli fuori, che taglia fuori tutti i paesi ex sovietici, e quindi, come dire, molto più conveniente dal punto di vista economico, ma questo aspetto del conflitto afghano non viene mai raccontato da nessuno.
Nell'introduzione lei parla di guerra e terrorismo, ci spiega un po' la differenza o se c'è una differenza?
Non c'è questa grande differenza oggi. Se si guardano le statistiche, l'evoluzione della guerra dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti è da questo punto di vista devastante. Nella Seconda Guerra Mondiale il 10% delle vittime erano civili e il 90% erano militari, oggi questa proporzione è inversa. Se si guardano le definizioni di guerra e di terrorismo che danno i centri studi militari, non si nota questa gran differenza, se non nel fatto che l'una è fatta da persone in divisa e l'altro no, ma entrambi hanno come obiettivi i civili, le strutture civili, creare panico tra la popolazione, creare insicurezza nelle zone in cui la guerra o il terrorismo agiscono.
Quindi le vittime a noi diverse fanno meno scalpore?
Probabilmente sì, anche se non credo che sia una questione di diversità. Le vittime a noi sconosciute, finché le vittime rimangono numeri, non fanno nessuna impressione, anche se i numeri sono elevati. Quando le vittime diventano facce, nomi, storie, conoscenza, allora fanno impressione, come dire, si concretizzano e diventano una cosa reale. I numeri sono sempre una cosa un po' astratta.